La notizia della settimana è sicuramente quella di uno scandalo che coinvolge la NSO, una ditta israeliana di cui abbiamo parlato anche in precedenza, una ditta che si occupa di cyber security, che sostanzialmente scrive malware a disposizione dei governi. Ma cosa c'è di nuovo che si è venuto a sapere questa settimana?
Diciamo che quello che c'è di nuovo è che c'è stato un leak di informazioni, in particolare c'è stato un leak di un dataset di numeri telefonici che dovrebbero rappresentare persone di interesse per la NSO. Si tratta di un piccolo dataset, appena 50.000 numeri, quindi una cosa contenuta.
Ma sì.
Sì, infatti, 50.000 persone di interesse. Però la cosa più interessante, mentre per l'NSO probabilmente queste persone di interesse erano di interesse perché appunto era opportuno cercare di trovare un modo per tirare fuori informazioni dai loro cellulari, dalle loro comunicazioni, diciamo che per il pubblico e anche noi è quella cosa la cosa più interessante, magari, a dare un'occhiata chi c'è all'interno di questo dataset, i numeri di interesse. Perché andando a guardare viene fuori che i numeri sono in mezzo, non ci sono cittadini che tranquillamente postavano il loro video di ginnastica, ma ci sono un certo numero di attivisti per i diritti umani, 85 ne hanno trovati, un certo numero di dirigenti d'azienda, ci interessa un po' di meno, però vabbè.
Lo spionaggio industriale sì. non tramonta mai.
Ma però, cioè, una volta che tu vai a guardare, una volta che vai a spiare, becchi qualche segreto industriale, è tutto guadagnato. Quindi c'erano 65 dirigenti aziendali,
certo,
190 giornalisti, e già qua si fa, e più di 600 politici, tra cui anche persone di un certo livello, giusto per capire, non è stato confermato niente ovviamente, ma giusto per capire, sembra ci siano voci ricorrenti che Macron, il presidente francese, fosse presente in questa lista, che sarebbe una cosa di livello di pericolo altissimo.
Ma questo non è mai stato confermato.
Non è stato confermato, Macron ha smentito questa cosa. Tuttavia si sa che Macron la prima cosa che ha fatto è stato cambiare il telefono.
Beh, questo diciamo che prudenza, dopo, no? Cioè, può darsi anche, come dire, che era intercettato e non è nella lista. Questo
sì, infatti.
Vallo ad escludere. Quindi a cambiare il telefono sicuramente non sbaglia.
Quindi diciamo questo enorme numero di persone, tra cui figurano anche persone legate al giornalista Khashoggi, il giornalista saudita che è stato assassinato a Istanbul l'anno scorso, mi pare.
Ma mi sa di più, forse 2 anni fa. Sì. Sei un po' lontano dal microfono e ti si sente un po' poco in cuffia.
Sì. Allora.
Molto meglio.
Ok. Allora, dicevamo, tra cui appunto Khashoggi, nonché un sacco di giornalisti impegnati in varie parti del mondo, paesi, ovviamente si tratta di paesi che noi sappiamo avere problemi con i diritti umani, col diritto di stampa, insomma ci vediamo il Messico, la Turchia, l'Egitto, il Kazakistan, questi paesi strani, il Regno Unito, la Francia, la Spagna, l'Ungheria, cioè, diciamo che noi manchiamo per miracolo.
Okay. No, sono mancati tipo i soldi, no, chi lo sa, ma fai i soldi per queste cose non mancano mai.
Esatto, comunque, mancano dei famosi, mancano la Cina e la Russia, che probabilmente non comprano dall'NSO perché hanno i loro strumenti, però...
Perché non si fidano magari.
O perché non si fidano. Però comunque ha fatto molto scalpore il fatto che di questi persone soprattutto giornalisti e politici controllati da questa ditta, che per sua propria dichiarazione vende il suo software solo ai governi, attenzione perché questo è interessante, tra giornalisti, cosa sono giornalisti del Regno Unito, della Francia e della Spagna. La Turchia magari ce l'aspettavamo un po' di più, visto il governo, certo, di Orban, ma di questi qua Non c'è, no.
Ora, anche perché magari qualcuno lo potrebbe pensare, che chiariamo, il conto non face, la somma non fa 5.000 dei numeri che hai detto prima, 50, magari
50.000,
sì, 50.000.
Gli altri erano altre persone, c'è cioè una quantità
da pensare
smodata.
Che verosimilmente chi ha ricevuto il leak, quindi vari Guardian, Washington Post, Amnesty International e un'altra che adesso proprio mi sto dimenticando, comunque insomma, che quei soggetti hanno deciso di non contarla, probabilmente perché pensavano che quelle erano intercettazioni più comuni, non lo so, vado a indovinare, magari qualcuno era sospetto di criminalità organizzata e quindi hanno detto ok, questo ci scandalizza di meno, quindi
sì,
non,
sì, sì.
Non lo diciamo.
Questi numeri che abbiamo detto noi.
E quindi si potrebbe pensare che magari gli intercettati in Francia, Spagna, Regno Unito magari erano dei sospettati, no, per questo tipo di crimini, ma no, cioè, si tratta di giornalisti
qua,
anche in quel
questi
caso.
Questi qua che noi abbiamo nominato non sono persone che sono ufficialmente indagate per qualcosa, sono persone che fanno la loro attività, appunto, non hanno, diciamo, avvisi di garanzia o equivalenti o robe del genere, quindi stiamo parlando di persone che sono spiate, non sappiamo, non si sa per quale motivo. Ora, ovviamente noi diciamo Inghilterra, Francia, Spagna sono paesi in cui questo software che è venduto ai governi ha degli intercettati, delle persone. Questo non vuol dire che il governo francese spia i francesi, il governo spagnolo figli gli spagnoli, potrebbe pure darsi che ne so, che era Orban che gli interessava
che spia
sapere
i giornalisti francesi, cioè.
Sì, che spia i giornalisti francesi, noi non lo sappiamo questa cosa, però comunque si sa che questi paesi, che sono paesi dove normalmente la libertà di stampa è considerata sono diciamo, paesi avanzati dal punto di vista delle libertà di stampa, delle libertà di indagini, appunto delle libertà politiche, comunque sono soggetti a questa cosa.
Sì, e stride chiaramente nell'ipotesi che noi non possiamo né confermare né smentire che ad intercettare giornalisti francesi siano stati se no, o la Francia o altri paesi europei. Se questa ipotesi, su cui in realtà non abbiamo particolari elementi, fosse vera, e cambia un po' la prospettiva del fatto che la vendita di questi malware, quando fatta a dei paesi buoni in Occidente, accelera solamente le indagini per mafia e pedofilia, e quando invece il problema è se la vendi ad uno stato che è cattivo, come cos'è, l'Azerbaigian, cioè tra quell'inquazione, allora in quel caso quello è un problema e non va fatto. E evidentemente forse non ce la caviamo aggiungendo dell'altro colonialismo a quello che già è presente. Non ce la caviamo dicendo che il problema sono sempre i paesi fuori dall'Europa.
Ci sono paesi fuori dall'Europa. In Europa l'Unione Europea ha già detto che questa cosa è inaccettabile.
Per quanto riguarda l'Ungheria.
No, in generale. In Ungheria, diciamo, qua la questione è, io lungi da me dare suggerimenti al governo di Orban, però voglio dire, ma ci sei o ci fai? Cioè, gli altri paesi non hanno dichiarato, non hanno fatto dichiarazioni equivoche. La dichiarazione invece che viene fuori da un membro dello staff di Orban è: in Ungheria gli organi statali autorizzati all'uso di strumenti sotto copertura sono stati monitorati dalle istituzioni governative e non governative. Avete fatto la stessa domanda ai governi di Stati Uniti, Regno Unito, Germania o Francia? Cioè, per me questa è un'ammissione di colpevolezza, cioè, nel senso, io non so interpretarla, però la loro cosa era che gli organi statali autorizzati all'uso di questi strumenti sotto copertura sono stati monitorati dal governo.
E anche da associazioni non governative.
Non governative. Hai fatto questa domanda agli altri? Ma che vuol dire? Questo vuol dire che stai ammettendo che è vero che il tuo governo e anche associazioni non governative utilizzavano questi strumenti.
Verosimilmente la coda di paglia manca.
Ma infatti, perché voglio dire, ma chi è che fa una dichiarazione del genere? Cioè, tu dovresti essere messo là come portavoce del governo per dire no, noi non abbiamo fatto niente, ma dai.
Probabilmente, ma del resto la politica su questa vicenda mi sembra offra tanti spunti. In particolare mi sembra molto delicato, ma forse non è il termine giusto, la situazione tra Israele e Arabia Saudita, che sulla carta sono nemici giurati, ma evidentemente non abbastanza nemici giurati, e hanno un rapporto direi anche altalenante, si capisce da questi leak.
Sì, diciamo che soprattutto il nuovo governo saudita, cioè quello basato sul principe ereditario Mohammed bin Salman, diciamo è sì sempre nemico di Israele, che deve essere spazzato via perché bla 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 bla, però gli affari insieme si fanno, le cose, gli accordi si fanno, anche questo software è stato ampiamente utilizzato dai sauditi, caso Khashoggi, diciamo, è oltre, diciamo, è già vecchio di anni, cioè è rientrato in questa indagine, ma in realtà già questa cosa si sapeva per quanto riguarda il caso Khashoggi già da anni. E quindi, diciamo...
però il governo israeliano, tra l'altro, in questo è molto coinvolto, perché chiariamo, è vero che si tratta di un'azienda formalmente privata, anzi non solo formalmente, un'azienda privata, ma questo tipo di aziende evidentemente per il tipo di affari che hanno sono affiancate comunque alla politica governativa, sì, lo abbiamo visto con Hacking Team in Italia ed è stato uguale in Israele, tant'è che a volte no, questa azienda ha avuto l'ordine di interrompere e poi riprendere la collaborazione proprio col governo saudita, evidentemente con in base ad evoluzioni del rapporto di politica estera.
Sì, sì, ma diciamo l'NSO tra l'altro è regolato, diciamo, diciamo, siccome il software che produce è considerato military grade, quindi è considerato a livello di arma, questo software è regolato da tra virgolette controllato dalle autorità israeliane, perché come diciamo, come negli Stati Uniti, in molti paesi, ma anche in Italia, tu certe cose non le puoi vendere come vuoi all'insaputa del governo. Quindi siccome quello è un software che è dichiarato uno military grade spyware, e di conseguenza il governo israeliano sa a chi l'NSO ha venduto questo spyware.
Sa perché gliel'ha autorizzato, perché gliel'ha autorizzato, e quando ha cambiato idea gli ha revocato l'autorizzazione, verosimilmente perché appunto alcune interruzioni o riprese della, diciamo, della fornitura, per così dire, di questo software sono chiaramente allineate con eventi di politica estera, tra cui proprio il caso Khashoggi. Niente, e quindi questo, diciamo, appunto, ci fa capire qualche cosa in più che comunque un po' si poteva intuire sul rapporto tra Israele e Arabia Saudita. Non è escluso in realtà anche il meccanismo inverso, alcuni ipotizzano, cioè questo, avere questo oggetto vale e comunque il governo di Israele è in grado di autorizzare oppure no la sua vendita, quindi la possibilità che Israele utilizzi sostanzialmente il software di NSO come ulteriore strumento di politica estera non è da scartare. Di nuovo, non possiamo fare delle ipotesi che sono basate su dei dati specifici,
anche perché è uscita la settimana scorsa sostanzialmente questa informazione e ancora non sono uscite tutti i dettagli. D'altro lato è già uscita la risposta dell'NSO, ovviamente la risposta dell'NSO, che giustamente dice che cosa? Tutto falso.
Tutto autorizzato, immagino.
Tutto falso.
Tutto falso.
Sì, sì, no, tutti falsi i claim del report.
Okay.
Tutto che sostanzialmente hanno detto che i claim che sono stati fatti sono derivati da un'interpretazione fuorviante dei dati leaked che diciamo, sono stati rivelati, che anche i 50.000 numeri non possono essere un numero di la lista di numeri che sono di cellulari infettati da Pegasus. In realtà questo è probabile, ma questo lo dice NSO, si difende dicendo non può essere questa cosa. In realtà se andate a guardare l'indagine che è stato fatto, l'analisi che è stata fatta sui dati lì, che anche loro lo dicono, dico questi sono i 50.000 numeri di interesse, non c'è la certezza che chi compare in questa lista sia stato infettato dallo spyware e quindi gli siano stati storti dei dati. Quindi diciamo questa
sì, beh, cioè, proprio rimane però a quel punto a chiedersi chi ha dato il numero, cioè, che chi decide, cioè in base a cosa un numero finisce nella lista degli interessati.
Sì, sì, infatti.
In realtà per certi versi mi preoccupa ancora di più, no? Cioè se uno seguisse l'iter legale dovrebbe dire quando parte un'indagine e il tal giudice delle indagini preliminari, no, nella variante che può avere nei vari paesi, autorizza quella cosa, dati i tempi tecnici quel numero compare su una lista. Se ci sono e compare su quella lista non così per conoscenza, compare affinché sia eseguita l'intercettazione, diciamo che il GIP ha ordinato. Sì. Se invece i numeri compaiono, ma non è proprio obbligatorio che tu li intercetti, vuol dire che non c'hai, secondo me, nemmeno l'obbligo e quindi nemmeno il titolo.
Sì,
di farlo,
probabilmente
no?
Questi numeri sono solo numeri collezionati per un futuro uso, che magari non sono al momento. Diciamo,
mi fa pensare un uso ancora più disinvolto. Sì, il fatto che qualcuno si tenga dei numeri sempre buoni.
No, probabilmente la questione non è tanto l'uso disinvolto, ma il fatto che tu collezioni i tuoi numeri di interesse, perché i numeri di interesse sono quello che le persone che potrebbe essere valido ascoltare, non le ascolti subito, perché magari sono appunto le raccogli e dici vabbè stiamo a guardare, vediamo, poi magari le ascolti, magari ti fai dare un mandato dal giudice e poi le ascolti, magari le ascolti e poi si fa andare un mandato dal giudice, magari le ascolti, attivi le prove e poi fabbrichi qualche prova e poi ti fai dare un mandato. Insomma, ci sono tante le opzioni possibili nel nostro...
Tu questa quindi non la chiamavi disinvoltura,
no,
ho capito.
No, non è disinvoltura, è pianificata.
È flessibilità.
Flessibilità.
Flessibilità, ho capito.
Cioè, dico, disinvoltura è un termine intrinsecamente negativo, flessibilità è invece un termine del futuro.
Certo, cioè, no, sì, no, non posso negare. E, beh, diciamo... queste sono alcune degli aggiornamenti sul caso NSO, su cui per il resto però invece il grosso delle altre considerazioni che possiamo fare, diciamo, sono interessanti dettagli, interessante avere la conferma di alcune cose, ma sostanzialmente potevamo sospettare esattamente tutto questo.
Sì, sì, ma noi già, diciamo, lo sospettavamo, altre volte abbiamo parlato del NSO e già sospettavamo ampiamente queste cose. Il... diciamo, ovviamente a questo punto c'è lo schieramento mondiale di difesa dei diritti contro atteggiamento securitario, con l'NSO in mezzo che dice che farà, che investigherà tutti i claim che sono stati fatti per smentire tutto, e comunque sottolinea sempre il fatto che loro vendono solo i governi, che, diciamo, probabilmente l'NSO questa cosa la vede come un ottimo modo per togliersi i problemi di dosso, ma ai suddetti governi non è che gli faccia molto piacere che l'NSO sottolinei questa cosa. Comunque, sì, diciamo, dei suddetti governi, per questione di parità, solo la parità, oltre alla interessante risposta ungherese, che ovviamente era molto più articolata del pezzo che vi ho riportato, parlano del fatto che che l'Ungheria è democratica, bla 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 bla. Comunque sono interessanti le risposte degli altri, come il Ruanda, che ha detto noi non usiamo questo sistema software, punto, e questa è una campagna contro il governo del Ruanda, risposta molto, diciamo, andante.
Cioè, sinceramente non lo so se al Guardian hanno ricevuto precise istruzioni di fare una campagna contro il governo del Ruanda.
No, comunque
non lo so.
Il Marocco, le autorità del Marocco invece non capiscono il contesto della richiesta.
Cioè, non hanno cioè, gli hanno fatto questa domanda e loro non avevano letto,
no,
le
perché
notizie,
loro dicono che siccome loro sono un governo e questo è un consorzio di giornalisti internazionali, perché loro dovrebbero rispondergli? Cioè...
certo, in effetti. In effetti tutto torna. E tra le varie, vabbè, chiaramente, come dire, a parte i diretti interessati che hanno risposto o evaso le risposte, come in questo caso, o poi un po' chiunque ha,
sì,
detto,
no,
la
ovviamente
sua.
Non, ovviamente ci sono tante altre risposte di tanti altri paesi, ma non ve li leggo perché, diciamo, sarebbe eccessivo.
Sicuramente. Invece, tra le persone che hanno detto la loro, mi dicevi fuori onda.
Snowden.
Esattamente.
Snowden ha detto, diciamo, la sua. Snowden, sapete chi è?
Io sì, ma non so se rappresento la folla in ascolto.
Tu rappresenti la folla in ascolto, quindi saprai di Snowden che...
Sì, io alzo la mano, sì, lo so. Edward Snowden è colui che nel 2013, se non sbaglio, nell'estate 2013 ha fatto uscire molti documenti che erano delle NSA, documenti molto molto riservati, e con cui ha dimostrato la portata del piano intercettazioni che faceva il governo statunitense, su cui, di cui nessuno dubitava che esistesse qualcosa di comparabile, no, anzi qualcosa del genere, ma che avesse dimensioni e approfondimento del genere è stata effettivamente
un colpo
e ha, direi, proprio cambiato anche la percezione, almeno per qualche anno, no? Una delle cose che per un po' restano, di quanto stavano intercettando gli Stati Uniti e probabilmente non solo loro. Per aver fatto questa mossa non è proprio gradito adesso negli Stati Uniti.
Sì, infatti vive da allora in Russia.
Da allora in Russia, nella democratica Russia, che però quantomeno gli ha dato protezione e quindi lì è in grado di stare sicuro, secondo il contraddittoria.
Secondo il principio, il nemico del mio nemico è mio amico, quindi...
Beh, in queste storie non sempre lo è, però in questo caso gli ha funzionato abbastanza e diciamo, nonostante questo isolamento, si è poi, penso anche come mezzo di difesa, sinceramente, si è anche costruito un po' una presenza pubblica, intervenendo un po' in questo e in quello.
Sì, in questo caso cioè,
si vuole bene, ma è diventato un po' il Roberto Saviano della crittografia in alcuni
sì,
anni.
Questo è vero. Vabbè, comunque su questa cosa ha detto direttamente, riguardando l'industria dello spyware, cosa ha detto direttamente, che questa è un'industria che non dovrebbe esistere, che è necessario imporre una moratoria sul commercio internazionale dello spyware. Attenzione, lui non dice che lo spyware non dovrebbe esistere, il concetto di spyware, ma che non dovrebbe esistere il commercio di l'industria dello spyware. Cioè, una cosa è se tu hai, che so, un'agenzia governativa che sviluppa dello spyware, da quello che ho capito io, e un'altra cosa è se tu hai delle aziende private che lo vendono a chi capita. Quindi, diciamo, tra l'altro,
che tra l'altro non credo che sia la posizione di quei gruppi che all'interno del panorama, beh sì, comunque dell'hacking a loro modo italiano, anche se con molte distanze da chi vi sta parlando, proposero una legge di riforma delle intercettazioni per mano degli spyware, che sostanzialmente li permetteva in tutto e per tutto, con una serie di però garanzie formali. Sì, con una serie di paletti, ma niente comunque per esempio di comparabile con queste affermazioni.
Sì, diciamo...
La proposta Quintarelli, se ve la ricordate.
Comunque, il problema, lui propone una moratoria internazionale su queste cose. Altre informazioni, noi stiamo a questo punto ad aspettare le sia Amnesty che... Forbidden Stories, che è l'altro gruppo,
quello che avevo dimenticato,
sì, l'associazione non governativa che ha curato questo studio e ha fatto le analisi, anche per sapere se ne hanno trovate altri. C'è da dire che di questi enormi numeri e cose, la conferma di che era stato fatto spyware su una serie di cellulari è arrivata per 37 casi. Cioè, grandi numeri controllati, però al momento la conferma è che i controllati certi erano 37. Quindi sugli altri stiamo ancora aspettando. Stiamo ancora aspettando. Ora, la questione è che ora, diciamo, oltre a Snowden, anche altri stanno intervenendo, perché ora c'è, diciamo, il discorso è stato portato un po' più sui massimi sistemi, ed è la storia che noi abbiamo parlato, di cui noi abbiamo parlato abbondantemente varie volte, dei device che principale oggetto di questi atti di spionaggio, che sono gli smartphone, essenzialmente ormai quasi quasi obbligatori accessori per la maggior parte delle persone, sicuramente per quelli che sono di interesse per le NSO e per i governi, che sono degli oggetti che sempre più persone dicono sono intrinsecamente insicuri e diciamo questa storia ha portato, sta riportando in auge questa discussione.
E per questo, perché non possiamo esimerci dalle mode, anche noi ne parleremo a modo nostro dopo la musica.
Quando il giorno